Papà era un sindacalista, era segretario della Camera del Lavoro di Bauchina, e svolge la sua opera in un periodo particolare nel quale erano stati emanati i decreti Gullo, che prevedevano l'assegnazione delle terre incolte e mal coltivate dai feudi ai contadini riuniti in cooperativa. Papà aveva fondato una cooperativa agricola, la San Marco, e aveva ottenuto 160 ettari di terreno di uno dei feudi circostanti il nostro territorio di Bauchina. Quando aveva effettuato l'occupazione simbolica del feudo, avendo già l'autorizzazione ad occupare quelle terre, il gabellotto, che era la guardia armata del feudo, che doveva garantire l'integrità del feudo all'agrario e la garantiva con l'uso delle armi, aveva detto a papà: attento a quello che fai, quello che tu stai facendo mi farà perdere molti soldi. Hai bisogno di qualcosa? Parla. Insomma, con delle offerte cercava di farlo desistere dal suo impegno, da quello che era il suo obiettivo. Papà andò avanti per la sua strada, ma non passarono 10 giorni che fu fatto oggetto di, questa volta, non di minacce, ma di colpi di pistola. Papà morì 2 giorni dopo per le ferite riportate e comincia da quel momento la storia della sua famiglia. E quindi anche la mia storia, ero una bambina io di 4 anni e mezzo e comincia la mia tragedia, un buio, una notte che non ha termine nella mia vita.
Però una storia da cui in qualche modo non dico lei si è liberata, ma ha elaborato un
Sì.
giorno a Palermo, un giorno speciale a
Sì,
Palermo.
è stato un giorno speciale perché io praticamente ho vissuto tutta la mia vita con l'obiettivo di riscattare questa memoria di papà, di restituirlo alla dignità della storia e nello stesso tempo nella ricerca della mia identità. Le due cose coincidono. Io sono venuta a conoscenza della storia vera negli anni 60, dopo aver letto il libro Mafia e Politica di Michele Pantalone, che mi ha aperto la strada della verità. Ma continuava ad essere una verità tutta mia e soltanto mia, così come mia era stata la tragedia, perché si diceva che la mafia non esisteva, si diceva che era un'invenzione dei comunisti e questo lo sosteneva anche la Chiesa. Pensi che mio padre non è stato accettato in chiesa per i funerali. Il prete gli ha spruzzato un po' d'acqua benedetta in mezzo alla strada, e non curandosi delle preghiere che la mamma gli rivolgeva. Lo porti in chiesa il mio cola. Lui andò via, quasi infastidito dall'insistenza della mamma. Questo per dire che anche la chiesa, condivideva questo atteggiamento.
A Palermo, dicevamo, quel giorno
Sì,
a Palermo,
a
lei
Palermo,
quando...
ecco, io ho dovuto aspettare mezzo secolo prima di mettere a segno quello che era il mio desiderio di vita, il mio bisogno di vita, cioè riscattare papà. Era il trigesimo della strage di Capaci, in mezzo a una folla che improvvisamente aveva preso coscienza dell'esistenza della mafia, aveva capito che la mafia era qualcosa che apparteneva a tutti in senso negativo, che minacciava la vita di tutti, erano diventati consapevoli che ogni morto era il morto di ciascuno di noi. Protestava, ma proponeva, anche una città che protestava e proponeva. E lì si nominavano e si piangevano quei morti come morti di tutti, dicevo, però con la consapevolezza quasi che mafia e antimafia fossero nate proprio con la strage di Capaci, ignorando quello che la storia ci racconta, quello che è successo prima. Io ne ero ben consapevole, proprio lì infatti ho preso un po' anche dalla rabbia. Dal bisogno di gridare a tutti la verità e presi allora la parola dicendo che la mafia non uccideva soltanto in quei tempi, ma la mafia uccideva già da oltre mezzo secolo. Avevo ucciso un giovane di 37 anni, pieno di gioia di vivere, di speranza di futuro, che aveva una famiglia, giovane famiglia da godersi, ed era stato ucciso perché lottava per i diritti dei contadini. Il suo nome è Nicolò Azzotti, dissi, io sono la figlia, non l'ho conosciuto. Era la prima volta che io gridavo ad alta voce il nome di mio padre e non ho più smesso.
Suo padre, come più tardi o quasi in contemporanea più La Torre, ma come anche Licausi in Sicilia, era convinto che lottare per riprendere le terre per i contadini coincidesse con la lotta alla mafia. Lei, ricostruendo la storia di suo padre, la ricontestualizza anche storicamente, come dicevamo prima, non è più solo la storia di banditismo, come tante volte è stata fatta passare Portella della Ginestra, non è più storia siciliana, ma è storia nazionale.
Sì, si sa che a Portella della Ginestra non sia stato Giuliano a sparare sulla folla. Si dice che Giuliano abbia sparato in alto solo per intimorire, ma a sparare ad altezza d'uomo sono stati poliziotti, sono stati servizi segreti americani, gente mandata dai servizi segreti americani, e quindi si tratta di una strage di Stato organizzata a tavolino. L'obiettivo era quello di far sì che le forze di sinistra non arrivassero al governo, tant'è che la strage di Portella del 1° maggio avviene dopo il successo elettorale del 20 aprile, dell'elezione in cui avevano vinto le sinistre,
del
blocco del popolo. Ma del resto De Gasperi, quando era andato in America i primi di gennaio del 1947 a chiedere sovvenzioni e aiuti per la ricostruzione dell'Italia, aveva dovuto promettere a Truman che le sinistre non sarebbero arrivate al governo. Infatti ha inizio proprio quella che si chiama dottrina Truman, secondo la quale appunto non ci sarebbe dovuto essere spazio assolutamente per le sinistre. Era un impegno quello che si assumeva il governo italiano, e lo metteva in pratica in cominciare dalla strage di Portella, dove si spara su una folla inerme, una folla che sta solo festeggiando il 1° maggio.